Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato da Codice Edizioni nel 2021, Per soli uomini, il maschilismo dei dati, dalla ricerca scientifica al design di Emanuela Grillier e Guido Romeo. È un saggio divulgativo sul gender data gap, l'assenza, l'insufficienza o l'uso indistinto di dati relativi alle donne e ad altre soggettività non riconducibili al presunto standard maschile. Il libro parte da un'osservazione semplice, ma dalle conseguenze estese dati, statistiche e modelli non si limitano a descrivere la realtà, ma contribuiscono a progettare farmaci, automobili, servizi pubblici, città, sistemi informativi e decisioni organizzative. Quando il campione di riferimento è prevalentemente maschile, ciò che viene presentato come neutrale può produrre errori sistematici. Gli autori attraversano ricerca scientifica, medicina, design, tecnologia, lavoro, media e linguaggio per mostrare la natura concreta di questa distorsione. Lo scopo non è contrapporre interessi femminili e maschili, bensì discutere come una conoscenza più accurata e disaggregata possa rendere prodotti, istituzioni e politiche più sicuri, efficaci e inclusivi. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il gender data gap, quando il dato maschile viene scambiato per dato universale. Il nucleo del libro è il gender data gap, cioè il vuoto di conoscenza che nasce quando le esperienze delle donne non vengono rilevate, quando i campioni sono sbilanciati o quando i risultati non sono distinti per sesso e genere. Grillier e Romeo insistono sul fatto che il problema non coincide sempre con una totale mancanza di informazioni. Spesso i dati esistono, ma vengono aggregati. In questo modo, differenze rilevanti scompaiono nella media e il risultato assume impropriamente il profilo del soggetto maschile, considerato standard. L'effetto è un circolo. Ciò che non viene misurato appare marginale. Ciò che appare marginale riceve meno attenzione nella ricerca, nella progettazione e nelle decisioni pubbliche. Il saggio chiama questo meccanismo un secondo soffitto di vetro, meno visibile di quello che ostacola carriere e rappresentanza, perché agisce a monte della definizione stessa dei problemi. La sua rilevanza risiede anche nell'estensione. Non riguarda soltanto la parità formale, ma la qualità dell'inferenza statistica e delle scelte fondate sui dati. Un campione ristretto o non analizzato criticamente non è neutrale solo perché numerico. La proposta implicita è trattare sesso, genere e pluralità delle condizioni d'uso come variabili da esaminare quando sono pertinenti, evitando sia l'invisibilità sia la riduzione delle persone a categorie rigide. Secondo, medicina e sicurezza, i costi materiali di una ricerca costruita sul corpo maschile. La medicina di genere offre al libro uno dei terreni più immediati per mostrare che un difetto nei dati può trasformarsi in un rischio concreto. Per lungo tempo, numerosi studi clinici e protocolli hanno assunto il corpo maschile come riferimento prevalente. Di conseguenza, sintomi, efficacia dei trattamenti e reazioni avverse possono essere riconosciuti con minore precisione quando riguardano pazienti donne. Il testo richiama, in particolare, la necessità di distinguere i dati sanitari e di non trattare le differenze fisiologiche come dettagli secondari. Il punto analitico non è sostenere che ogni malattia abbia una spiegazione esclusivamente biologica, o che donne e uomini costituiscano blocchi uniformi. È chiedere che le evidenze disponibili rendano visibili differenze clinicamente significative, inclusi gli effetti di età, condizioni sociali e caratteristiche corporee. La stessa logica si estende alla sicurezza veicoli, cinture, dispositivi protettivi e oggetti d'uso quotidiano risultano più affidabili soltanto se i test riflettono una varietà realistica di corpi e posture. Il dato di progetto stabilisce infatti che cosa è considerato normale, sicuro e prevedibile. In questa prospettiva, la disaggregazione non è un adempimento burocratico, è una condizione per diagnosi migliori, prevenzione più efficace e valutazioni del rischio meno parziali. Terzo, design. Trasporti e spazio urbano, progettare per usi diversi invece che per un utente medio. Un contributo distintivo di per soli uomini è collegare la questione dei dati al design degli oggetti, dei servizi e delle città. Il cosiddetto utente medio, apparentemente una figura tecnica e imparziale, può incorporare abitudini di mobilità, misure corporee e ruoli sociali modellati, soprattutto sull'esperienza maschile. Da qui derivano soluzioni che funzionano bene per una parte della popolazione, ma risultano scomode, meno accessibili o meno sicure per altre persone. Gli autori usano questa prospettiva per discutere prodotti di consumo, infrastrutture e pianificazione dei trasporti. Le scelte quotidiane di spostamento, per esempio, non sono identiche per chi combina lavoro retribuito, cura di familiari, accompagnamenti e tragitti multipli. Una rete pensata soltanto per il viaggio lineare casa-lavoro rischia di ignorare bisogni diffusi. Analogamente, dimensioni, pesi e modalità di impiego di un oggetto non sono dettagli estetici, dipendono dalle persone che lo maneggiano e dagli scenari in cui viene usato. Il libro non propone una progettazione segregata per uomini e per donne. Critica piuttosto la falsa universalità della soluzione unica. Progettare inclusivamente significa raccogliere dati sugli usi effettivi, coinvolgere competenze e utenti diversi, verificare gli effetti delle scelte e correggere gli standard quando escludono, senza dichiararlo. Ne deriva un'idea di design come responsabilità sociale, oltre che tecnica. Quarto, algoritmi. Lavoro e media, i pregiudizi diventano infrastrutture decisionali. Il saggio colloca il gender data gap nell'ecosistema contemporaneo, delle decisioni automatizzate e dell'informazione. Sistemi di intelligenza artificiale, procedure di selezione del personale e piattaforme digitali non nascono in un vuoto sociale, apprendono da archivi storici, categorie classificatorie e obiettivi stabiliti da esseri umani. Se questi materiali registrano disuguaglianze o omissioni, l'algoritmo può riprodurle con l'apparenza dell'oggettività. Per Grillier e Romeo, il rischio non consiste nella tecnologia in sé, ma nel trasferire a modelli computazionali dati incompleti e criteri non esaminati. La velocità di elaborazione può allora amplificare una distorsione invece di correggerla. Il libro lega questo tema alla sottorappresentazione nelle professioni scientifiche e tecnologiche e nei media ciò che viene raccontato. Misurato e reso visibile influenza, sia le basi informative future, sia l'immaginario di chi può essere considerato competente o autorevole. La presenza quantitativa non basta, ma è essenziale perché l'assenza di voci, fonti e prospettive limita le domande poste ai dati. L'indicazione pratica è chiedere trasparenza sui campioni, sulle variabili e sui risultati dei sistemi decisionali, oltre a monitorarne gli esiti. L'equità richiede quindi controllo umano, responsabilità istituzionale e una verifica continua delle conseguenze reali, non la fiducia automatica nella neutralità del calcolo. Infine, dati disaggregati e linguaggio rendere riconoscibili le differenze senza trasformarle in stereotipi. Il libro affronta una tensione importante. Per evitare discriminazioni, occorre rendere alcune differenze visibili. Ma farlo male può irrigidire ruoli e stereotipi. La risposta proposta passa per dati disaggregati e per un uso più consapevole del linguaggio. Disaggregare significa non nascondere, dentro una categoria generale, esiti differenti relativi a salute, occupazione, reddito, carichi di cura, mobilità o violenza. Tale operazione permette di individuare problemi che una media complessiva renderebbe invisibili e di valutare se una politica produce effetti diseguali. Non equivale però a supporre che tutte le donne abbiano gli stessi bisogni o che il sesso biologico spieghi da solo ogni esperienza. Il ragionamento del saggio richiede contesto, qualità metodologica e attenzione alle intersezioni con età, condizione economica, disabilità e altri fattori. Anche il linguaggio partecipa alla costruzione della conoscenza pubblica formule che cancellano o rendono eccezionale la presenza femminile possono. Consolidare rappresentazioni ristrette del lavoro, dell'autorità e della cittadinanza. Il legame con i dati è diretto, perché ciò che non viene nominato o classificato adeguatamente è più difficile da osservare e correggere. La finalità non è una disputa puramente terminologica, è migliorare la precisione con cui istituzioni e società descrivono la realtà, così da poter intervenire su disuguaglianze documentabili. In conclusione, per soli uomini si rivolge a lettrici e lettori interessati a studi di genere, scienza, innovazione, politiche pubbliche e progettazione, ma non presuppone una formazione specialistica in statistica o data science. Può risultare utile a chi lavora nella ricerca, nella sanità, nel design, nella comunicazione, nelle risorse umane e nelle amministrazioni, perché offre una lente per interrogare decisioni considerate abitualmente tecniche, chi è stato incluso nel campione. Quali differenze sono state aggregate per chi funziona davvero un servizio o un prodotto, anche per un pubblico generale? Il beneficio principale è imparare a riconoscere che dati e standard non sono automaticamente sinonimi di imparzialità. Il tratto che distingue il volume da molte introduzioni alla disuguaglianza di genere è l'ampiezza del suo campo di applicazione. Non concentra il discorso soltanto su rappresentanza, salari o stereotipi culturali, pur senza ignorarli, ma segue il modo in cui tali squilibri entrano nelle infrastrutture materiali e digitali della vita quotidiana, diagnosi, oggetti, mobilità, informazione e algoritmi. La forma divulgativa rende il tema accessibile tramite esempi e connessioni tra discipline, più che attraverso un manuale metodologico avanzato. Per questo il libro è particolarmente adatto come testo di orientamento e di discussione. La sua tesi conclusiva è pragmatica. Raccogliere e interpretare dati migliori non serve a creare privilegi contrapposti, bensì a ridurre errori, costi sociali ed esclusioni prodotti da un presunto modello universale. Se vuoi supportare Griglie e Manuela, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!